Passiamo insomma dunque alla seconda parte di questa puntata di oggi. Stiamo appunto un po' vivendo quella che è la seconda fase dell'emergenza coronavirus. Negli ultimi giorni le notizie sui giornali nazionali, diciamo, sono un po' più ottimiste. Sembra che i contagi e i ricoveri in qualche modo stiano riuscendo effettivamente a scendere. Si inizia anche a riconvertire tutti quei reparti, alcuni di quei reparti che erano stati convertiti per accogliere pazienti Covid, piano piano debbano in qualche modo ritornare ad una normalità. Sicuramente sul piano economico iniziano a sentirsi i primi scricchiolii, dalle code infinite all'anagrafe centrale a Torino al suo primo giorno di apertura, oppure davanti all'Agenzia delle Entrate, oppure davanti al Banco dei Pegni di qualche tempo fa. Sicuramente la preoccupazione si rivolge alla crisi sociale ed economica. In realtà, a ben vedere, le stesse problematiche si riflettono anche sul piano della salute, perché siamo in un momento di transizione in cui il tanto agognato ritorno alla normalità in realtà mostra sin da subito i suoi limiti e le sue difficoltà. Da un lato, il ritorno alla normalità per tutti e tutte coloro che l'hanno da sempre considerata un problema non è chiaramente auspicabile esattamente come prima. Dall'altro lato, in ogni caso, un ritorno alla normalità pensiamo sia un po' uno specchietto per le allodole. Riprendere il filo da dove si era messo tutto quanto in stand-by, perché alla fine abbiamo capito, anche se già un po' lo potevamo immaginare, l'unico modo di gestire le cose in questo sistema e farlo in maniera emergenziale oggi rivela tutte le sue contraddizioni, non solo per quanto riguarda la sfera della produzione, ma anche della riproduzione sociale. Tornando all'argomento un po' della nostra trasmissione, quindi in generale la salute e il sistema sanitario, vorremmo provare a capire meglio come questa fase si porti dietro tutte le conseguenze di un sistema sanitario nazionale incentrato completamente sulle eccellenze dei grandi poli ospedalieri, di cui poi in realtà è tutto lì che si gioca, è lì che si va a farsi curare, quando in realtà un sistema sanitario territoriale è completamente lasciato all'abbandono, senza risorse e senza possibilità di svolgere effettivamente il suo ruolo di prevenzione e cura.
E quindi oggi abbiamo una diretta, abbiamo collegato qua ai microfoni di Blackout il professor Fabrizio Faggiano, professore di igiene presso l'Università del Piemonte Orientale. Ci senti?
Sì, ci sono, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, benvenuto sulle frequenze di Blackout. Allora, vorremmo provare ad introdurre un pochino anche le prossime puntate che avremo sul tema e a introdurre la cornice, quindi dentro il quale ci muoveremo nel corso appunto delle prossime settimane qua su Congiunzioni, e vorremmo provare quindi a tracciare i confini e i contorni delle sfide del sistema sanitario nel corso dei prossimi mesi, cercando di capire quali sono stati gli impatti delle misure anti-Covid all'interno della filiera della cura, cercando di insomma anche superare le semplificazioni mediatiche e i vari spot elettorali. Allora, la prima domanda, spunto che ti vorremmo lanciare, sarebbe appunto da incominciare provando a capire quanto è stato grave l'impatto delle misure preventive sulla medicina ordinaria. Infatti, per noi, diciamo, utenti, risulta complicato anche capire quali sono le conseguenze reali di questi mesi di blocco. Spesso si finisce per analizzare solo le interfacce esterne del sistema sanitario, quindi insomma gli esami programmati, il numero di posti letto, le liste d'attesa, che diventano facile oggetto di promesse elettorali. Quindi vorremmo chiederti quali sono le tue impressioni da osservatore privilegiato, quale sei, sapendo che insomma è un fenomeno ancora in corso, su cui sicuramente è difficile dare delle valutazioni definitive e complessive, ma sicuramente hai un punto di osservazione privilegiato rispetto a noi.
Beh, è una domanda molto complicata, ovviamente, nel senso che tutti la chiamano la tempesta perfetta, era qualche cosa che non ci si aspettava che arrivasse. L'ultima volta che è successa una cosa di questa dimensione è stato nel 1918 con la Spagnola, e questo ha effettivamente travolto il nostro sistema sanitario, nonostante noi abbiamo un sistema sanitario di ottima qualità, o perlomeno che le agenzie che fanno valutazione di qualità dei sistemi sanitari classificano sempre molto in alto. Classificano molto in alto nonostante il fatto che sia fra i sistemi sanitari buoni, quelli come dire dei paesi occidentali che hanno un welfare robusto, e fra quelli meno finanziati, quindi come dire è una qualità in più quella del nostro sistema sanitario. Però il fatto di essere meno finanziato voleva dire che in particolare quello che è avvenuto in questi ultimi anni è che la crisi del 2008 ha portato a rosicchiare le strutture, il personale, quindi a ridurre complessivamente la capacità del sistema ad adattarsi, la capacità di resilienza del sistema, per cui il sistema riusciva a funzionare bene in una carenza complessiva di personale, carenza complessiva di strutture, in una situazione in cui il personale invecchiava sempre di più, per cui abbiamo del personale, non abbiamo più personale giovane, per cui non c'è più vitalità dentro i servizi, e questo vale soprattutto per la prevenzione. Ora questa tempesta perfetta è arrivata e ha messo in ginocchio il sistema, devo dire, il quale è riuscito a reagire molto bene, perché certamente, come abbiamo capito tutti, il sistema è riuscito a cavarsela nei momenti in cui c'è stata un'invasione di pazienti che necessitavano di terapie intensive, e sono stati in pochissimo tempo improvvisati, ma improvvisati è una parola scorretta, nel senso sono stati creati dei nuovi posti letto di terapia intensiva, sono stati aumentati fino al 100% i posti letto di terapia intensiva in molti ospedali per affrontare l'arrivo in massa di persone che necessitavano di terapie respiratorie, perché altrimenti non riuscivano a respirare. E questo è quello che è avvenuto in ospedale. Il problema è che questa cosa è avvenuta ovviamente, questa difficoltà di resilienza, questa bassa resilienza del sistema c'era anche a livello territoriale. A livello territoriale, che come io immagino che voi abbiate già discusso, è quello che gestisce la prevenzione, essendo che la prevenzione viene sempre considerata come qualcosa di meno importante, meno urgente rispetto alla cura, in questo periodo di crisi dal 2008 in poi il sistema della prevenzione è stato quello che ha patito di più, quindi era quello che è arrivato all'emergenza in peggiori condizioni e ha dovuto affrontare il problema fondamentale, cioè quello che se si vuole che l'epidemia si mantenga sufficientemente bassa affinché gli ospedali e le terapie intensive non scoppino e quindi possano offrire cure per tutti, bisognava fare uno sforzo assolutamente straordinario per identificare i casi e soprattutto per identificare i contatti e quindi separarli dai casi e quindi ridurre, interrompere la catena della trasmissione. Questo all'inizio è stato fatto male, adesso lo si sta facendo molto meglio, ma soprattutto perché adesso numerosi braccia sono state aggiunte a quelle dei dipartimenti di prevenzione per fare questo lavoro. All'inizio le braccia erano poco preparate, perché questo dobbiamo dirlo, non eravamo preparati proprio come teoria ad affrontare una cosa di questo tipo, quindi ci è voluto un po' di tempo a... Ora, tutto questo non solo appunto ha fatto fatica a mettersi in carreggiata, ma anche ovviamente ha sottratto energia per quella che è la normalità, e quindi ci sono dei segni, anche se sono segni che adesso non sono ancora formalizzati, dei segni per cui alcune patologie urgenti che richiedono necessariamente un ricovero in ospedale, come per esempio l'infarto, l'ictus, hanno avuto una riduzione degli accessi in pronto soccorso. Che quindi c'è da domandarsi se si sono ridotti gli accessi per infarto, o vuol dire che quelli precedenti erano inappropriati, o vuol dire che le persone che avevano avuto una sintomatologia da infarto non si sono più rivolte in ospedale per paura di essere contagiati. Non sappiamo ancora come, quale sarà la risposta fra queste due, ipotesi. Lo vedremo quando saremo in grado di analizzare tutti i dati insieme.
Allora, sicuramente l'aspetto dello screening, della mancata prevenzione sarà infatti il cuore delle nostre prossime puntate. Infatti ti ringrazio così di aver fatto questa piccola anticipazione che ci aiuta a introdurre il tema. Come seconda domanda vorrei chiederti, insomma, fino ad ora noi abbiamo vissuto questa retorica dell'organizzazione della sanità appunto molto ospedale centrica, anche perché sembrava che in questa fase appunto fosse il fulcro, insomma, i posti in terapia intensiva che dovevano sempre crescere, fino ad arrivare anche a esperienze quantomeno dubbie, molto confuse, come quelle qua a Torino delle OGR o dell'ospedale a Milano Fiera. Insomma, sembra che dopo mesi l'ospedalizzazione sia ancora considerata un successo all'interno del dibattito pubblico e invece non tanto un fallimento di quella che è la medicina territoriale, quindi sia quella preventiva ma anche dei medici di base, che a oggi sembrano ancora sempre di più abbandonati a se stessi, anche se con un pelo di organizzazione in più. Tu che opinione ti sei fatto su questo argomento?
Ma anche su questo ovviamente è ancora troppo presto per dare dei giudizi definitivi. Certo è che in una situazione come quella di questa epidemia, il territorio è in grado di agire presto e meno ha il coinvolgimento dell'ospedale. Questo quello che noi abbiamo visto per esempio in Corea del Sud è che con degli interventi iniziali di tracciamento dei identificazione dei casi, tracciamento dei contatti, con le cose giuste che sono state fatte, per cui sono stati isolati i casi, isolati i contatti, eccetera, eccetera, l'epidemia è rimasta ad un livello assolutamente accettabile, assolutamente gestibile. Noi, come dicevo prima, abbiamo da un lato avevamo un sistema di territorio che era già avanzava faticosamente prima e si è trovato travolto dall'epidemia, con il fatto che poi gran parte dell'attenzione, come giustamente dicevi tu, è stata soprattutto inizialmente, ma lo è ancora adesso, molto incentrata sugli ospedali. Lo è ancora adesso per il fatto che voi sapete, l'altro ieri è stato firmato il decreto rilancio. Il decreto rilancio è un decreto che sembra puntare molto sulla ristrutturazione degli ospedali, il che va molto bene. L'Italia ha ospedali vecchi che avrebbero bisogno di essere manutenuti, ristrutturati, ricostruiti. Il problema è che ancora una volta ci si è dimenticati del territorio, della prevenzione, che avrebbe dovuto essere quella che permetteva al tutto il sistema di funzionare meglio. Non solo, ma se noi pensiamo al fatto che questa epidemia a un certo punto finirà, così come è finita l'epidemia della spagnola, nonostante la fortissima mortalità dei soggetti anziani coinvolti dall'epidemia, alla fine noi avremo comunque una popolazione molto anziana che ha dei problemi di cronicità molto grandi, per i quali il territorio è fondamentale, per cui riuscire oggi a riportare in alto nell'agenda politica una ristrutturazione del territorio, della prevenzione, è utile sia in questa fase, cioè nella fase di prevenzione di una seconda ondata epidemica, ma sia soprattutto nella fase successiva, quando questa struttura montata sul territorio potrà essere riconvertita a lavorare per la prevenzione e il trattamento e l'assistenza delle malattie croniche, che sono, continueranno comunque a essere il problema principale della salute in Italia.
Guarda, hai centrato benissimo tantissimi punti. Infatti questa immagine che ci restituisce appunto di che sanità, che sistema della salute vorremmo avere quando tutto questo sarà finito e quando ci risveglieremo comunque con delle situazioni simili a quelle precedenti, perché non cambiano né le regole del gioco né tantomeno insomma chi attraversa questi territori. E quello l'ultimo appunto che ti vorrei chiedere su questo tema prima di passare ad altro era perché secondo te è così facile, anche così, così comodo, sia politicamente ma anche a livello di percezione pubblica, costruire queste cattedrali nel deserto che poi in un secondo momento appunto come le hai costruite le rismonti, invece, invece che fare ragionamenti diversi? Cioè io questo te lo chiedo non tanto con vena diciamo polemica, perché penso chiunque sia in grado di osservare la, le nostre città si fa l'idea da solo, ma anche, anche proprio praticamente per chi fa un mestiere come il tuo, cioè quindi prova a capire come organizzare la salute pubblica, quali sono anche le sfide nel, nel motivare l'importanza di prevenzione, di salute a lungo termine invece che ecco, delle cattedrali nel deserto?
Guarda, questo è un tema complesso. Posso provare a usare dei termini che sembrano contraddittori. Secondo me è un problema di, certamente è un problema di narrazione, nel senso che la narrazione del sistema sanitario è ancora una narrazione legata alla cura delle malattie, per cui quando gli amministratori sanitari parlano dei problemi reali in era pre-Covid del sistema di salute, si parla soprattutto di liste d'attesa. Nessuno ha mai parlato di proporzione di popolazione che è stata raggiunta da interventi preventivi, che peraltro è bassissima, o di qualità degli interventi preventivi, che peraltro è dubbia, in quanto sono tendenze interventi che non sono basati su delle prove scientifiche. Quindi la narrazione complessivamente è sempre legata all'ospedale, alla cura, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è un problema di retorica, nel senso che se voi leggete qualunque documento che parla di salute, troverete sempre un cappello che dice che la prevenzione è più importante di tutte le cose, che la priorità è la prevenzione, ma è solo retorica, nel senso che non c'è nulla dopo la retorica di concreto nel discorso successivo. E tutto questo determina certamente una conseguenza negativa, cioè il fatto che essendo solo retorica la prevenzione, chi si occupa di prevenzione lo fa in modo poco scientifico, non si ritiene un tecnico, non ritiene che i propri strumenti siano degli strumenti ad alta tecnologia che potrebbero anche fare male, come possono fare i farmaci, ma ritiene che i propri strumenti sono degli strumenti vicini al paternalismo, no? Per cui no, ti prego, fumare fa male, smetti di fumare perché è meglio per te. E questo è l'intervento più efficace secondo queste persone qua per smettere di fumare. In realtà la prevenzione ha una quota di tecnologia fondamentale che, se venisse utilizzata da chi la pratica, potrebbe rendere la prevenzione uno strumento di alta tecnologia e quindi con un maggior riconoscimento nell'ambito della narrazione pubblica. Ma questo per adesso non avviene, per adesso rimane ancora una parte dell'intervento sanitario che è soprattutto retorica.
Come insomma, stimolo conclusivo ti vorrei chiedere insomma se hai una battuta, un ragionamento con cui ti fa piacere concludere questa chiacchierata, e inoltre ti chiederei se all'interno dei prossimi mesi nell'ambito del tuo lavoro quali sono le domande più interessanti. Quindi appunto prima ti abbiamo messo anche in difficoltà chiaramente chiedendo sempre delle risposte così ancora adesso che siamo in gioco con le carte in movimento, invece all'interno della tua professionalità nell'arco dei prossimi mesi quali sono le domande che vi state ponendo, domande di ricerca, stimoli, dove pensate che ci possano essere delle pieghe particolarmente interessanti su cui ancora ci sono delle varie sfumature di grigio?
Per concludere posso raccontarti qualcosa di più personale. Io sono un igienista, un epidemiologo che da sempre vive nel mondo degli igienisti italiani, che sono spesso delle persone che hanno una cultura in qualche modo ancorata in quel periodo d'oro dell'igiene italiana, che è stato il periodo fra le due guerre o successivo alla seconda guerra mondiale, in cui quello che contava era l'igiene intesa come prevenzione delle malattie infettive, prevenzione della potabilizzazione delle acque, eccetera eccetera. E io ho sempre sostenuto in tutta la mia vita professionale che queste cose erano superate, che ormai noi avevamo battuto le malattie infettive, che i morti per malattie infettive erano residuali nelle statistiche, e che normalmente morivano soltanto delle persone molto anziane, molto defedate, eccetera eccetera, e che il vero problema erano le malattie cronico-degenerative, che richiedevano un intervento di prevenzione, che richiedevano un cambiamento di comportamenti. E questa parte dell'igiene, della sanità pubblica, che è chiamata la nuova sanità pubblica, è stata la bandiera di molti di noi e mia personale. Ora, io sono ovviamente andato in crisi, perché quello che nessuno si aspettava che succedesse è successo, e che quindi in questo momento la priorità invece sono tornate ad essere le malattie infettive, esattamente come 100 anni fa, quindi non sembra essere cambiato nulla. Questa crisi, che è ovviamente una crisi di docente universitari, per cui io ai miei studenti ho parlato poco di malattie infettive negli anni passati, è una crisi che si deve a un certo punto risolvere con il fatto che l'insegnamento e la pratica della prevenzione delle malattie infettive deve ritornare ad essere all'interno di quelli che sono i temi principali della salute, che sono quelli delle oggi, che sono quelli appunto legati alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative, dei tumori, del diabete, delle malattie cardiovascolari, e che sono sostanzialmente il miglioramento degli stili di vita, e devono entrare, diventare parte integrante di questo, senza però scardinare quello che è comunque l'impianto della nuova sanità pubblica, che è quello più moderno e più utile per il futuro, in un futuro in cui comunque il miglioramento continuo delle condizioni sanitarie determina un invecchiamento continuo della popolazione, per cui continueremo ad avere sempre di più problemi di malattie croniche da prevenire, a cui probabilmente dovremo anche aggiungere la preparazione a gestire eventi epidemici come questo.
Allora, noi ti ringraziamo veramente molto per averci aiutato appunto a navigare all'interno di questa matassa estremamente complicata, quindi ringraziamo appunto Fabrizio Faggiano, professore di igiene presso l'Università del Piemonte Orientale, e ti auguriamo un buon lavoro e una buona giornata.
Molte grazie e buon pomeriggio a voi.